Allora, per chi era presente l'anno scorso, si ricorderà che l'anno scorso proprio è stato presentato l'Amiga OS 4 per 68K. Girava su un 4000. Quest'anno invece abbiamo finalmente l'OS 4 in buona parte PowerPC e comunque gira su Amiga One. L'Amiga One in prova è un G4 800 MHz, la scheda grafica è una Radeon 9200, in più come particolarità ha la Catweasel che ci permette di attaccare le tastiere delle Amiga 4000 vecchie. Sapete che praticamente la pre-release è stata rilasciata da pochissimi giorni, settimane, e questa appunto è la pre-release dell'OS 4. Adesso vi faccio vedere un po' di cose. Allora, innanzitutto l'installazione è molto semplice, in quanto viene tutta fatta tramite l'installer classico. L'installazione oltretutto ha una guida che ovviamente quasi tutto questo OS 4 è stato settato per risoluzioni diverse, per cui un po' è un po' strano in alcuni casi. Ecco, come vedete la guida è completa anche già in quattro lingue, vediamo quella italiana. L'installazione passa per alcune fasi principali. La prima è l'aggiornamento del firmware della scheda madre dell'Amiga One. Una volta effettuato questo aggiornamento, si configurano i parametri dell'UBOT, che è il BIOS proprietario dell'Amiga One. Dopodiché si può passare a far partire il CD di installazione, che fa il boot automaticamente, parte da solo. Una volta finito di caricare, ci si ritrova in un workbench praticamente completo, facendo il boot solo dal CD, e si possono già fare delle impostazioni per l'installazione stessa. E la tappa successiva è il partizionamento dei hard disk. Che si fa attraverso il Media Toolbox, che va a sostituire il vecchio HD Toolbox che c'era prima. Si può decidere che tipo di file system usare. L'OS 4 arriva con due tipi di file system diversi. Il primo è il Fast File System 2, che è un'evoluzione del vecchio Fast File System, e l'altro è la versione PPC dello Smart File System, che è che è quello che in gran parte uso io. Una volta finita il partizionamento dei hard disk e aver fatto un reboot, si è pronti per formattarli e per passare alla fase di installazione vera e propria, che praticamente passa via liscia fino alla fine. Un altro reboot e abbiamo l'OS 4 installato completamente. Sul CD ci sono anche dei contributi di terze parti. avremo sulla disk, c'è l'SDK di cui parleremo dopo, e ci sono alcuni contributi. Queste qui sono applicazioni che sono in gran parte Audio Evolution o YAM già compilate per PowerPC e Simple Mail anche. C'è l'emulatore UE, ci sono alcuni font supplementari, alcuni giochi, grafica varia, icone, sfondi, alcuni vecchi tool che sono sempre utili e altre cose. Per quanto riguarda la struttura delle directory, a parte qualche piccolo cambiamento o qualche piccola aggiunta, è la stessa che si è sempre riconosciuta. Cioè abbiamo il C con i suoi comandi DOS, ci sono le classi, librerie, i vari handler, le localizzazioni, in più c'è il cassetto MUI che è una novità. Ci sono alcune subdirectory nuove nella directory Linux, che sono in particolare per la gestione del mouse, della tastiera, del nuovo Amiga Input. Ovviamente qui c'è la nostra solita startup sequence, che è molto simile a quelle che utilizziamo normalmente. La user startup che è ormai ultramodificata. E alcune utility che adesso andiamo a vedere. La cosa interessante del sistema sono sicuramente le preference, che sono state in gran parte riscritte, e abbiamo alcune cose nuove. Innanzitutto, come saprete, abbiamo integrato completamente il sistema per cambiare tutte le impostazioni grafiche di Reaction, che è GUI standard attuale dell'Amiga, dell'Amiga OS 4, e nel quale si può cambiare praticamente qualsiasi cosa della GUI, dal colore, il tipo di effetto di gradiente sulla barra del menu, sulla barra delle finestre, eccetera. Ci sono vari tipi di, si possono fare molte variazioni sui menu, possono essere trasparenti, con ombra o senza, e anche di vario tipo. Una delle novità più diciamo così, che possono saltare all'occhio, è il fatto che le finestre possono uscire fuori dallo schermo. Anche questo comunque si può decidere di togliere e di non utilizzare, come vedrete. Altra cosa interessante è questa nuova preference per gli schermi. Qui abbiamo la possibilità di caricare praticamente le impostazioni che abbiamo scelto per il workbench e utilizzarla per tutti gli schermi che vengono aperti. Altrimenti si possono scegliere dai preset che ci sono già, delle impostazioni diverse per ogni schermo, addirittura per ogni programma, definendo una send list dei vari programmi. Come anche si può decidere di usare una palette particolare e portarla sui vari schermi. Altre cose, sicuramente la directory workbench, se abbiamo la possibilità di cambiare mediante delle variabili quello che viene scritto sulla barra del menu. Un'altra particolarità che abbiamo sull'input invece è appunto il supporto per le tastiere Amiga, sempre tramite Capwizard. Altre cose, beh, c'è la Amiga Input che, come vi dicevo prima, è per la gestione di tutto quello che viene, di tutti i driver che hanno a che fare con l'interfaccia utente, per cui tastiera, mouse, joystick, eccetera. Poi c'è le preference per lo stack PCB di Roadshow. Anche questo qui è adesso completamente integrato nel sistema, parte al boot, per cui una volta finita di caricare Workbench si è già con la rete attivata, anche se si può decidere di farlo dopo o comunque quando si vuole. È uno stack già abbastanza completo ed è veramente facile da usare. Altre novità, c'è sicuramente il supporto per i vari tipi di font che adesso non ne ho. E come avete visto, c'è l'anti-alias su tutti i font di sistema. C'è Green Reaper che blocca praticamente i guru, che fino adesso non si è visto. Bene. È un utility per formattare i CD e i DVD riscrivibili. Tra i vari tool, come abbiamo visto prima, c'è il Media Toolbox per la gestione dei dischi rigidi e anche dello SCSI. E il Partition Wizard che serve per riparare, controllare, fare il check dei dischi, fare l'undelete dei file cancellati per sbaglio e alla fine anche ottimizzare i dischi. Sia per quanto riguarda il Fast File System 2 che per quanto riguarda lo Smart File System. C'è un semplice player di CD. E più o meno adesso lo conoscete già. Una particolarità di questa finestra, cioè di questo, sono i Lookies, che sono dei microprogrammi interattivi, come ad esempio la lente che vedete qui, che possono essere aggiunti all'amico. In questo caso ce ne sono vari, cioè sia questo che permette di attivare la finestra che si vuole, la lente, l'orologio che vedete gira, poi ci sono i subdock per lanciare i programmi. Adesso siccome c'è sono messo un po' male comunque. Si possono spostare, mettere dove si vuole e poi chiudere. E poi c'è ancora, no, questo era sempre un sublock. Se riesco ad arrivare perché manca un pezzo di schermo, ecco. Questa è praticamente la finestra dove si editano tutte le caratteristiche dell'AmiDoc, dove si può decidere il layout, dove si può decidere se avere la trasparenza o meno, se si vuole avere una picture mappata sullo sfondo, eccetera. Percentuale di trasparenza, eccetera, questo per tutti quanti. Sono veramente crediti. Qui abbiamo due programmi che sono particolari dell'OS 4, e uno è l'AMI PDF per la lettura dei PDF, adesso vediamo se ne trovo qualcuno. Questi sono i testi che sono presenti nel SDK. Questa versione comunque dei sia dell'AMI PDF che del, mi sembra anche del GoFIP sono ancora 68k, per cui sono abbastanza lenti. C'è l'orologio, eventi multiview che basato sempre sui data type che sono nativi, c'è un semplice editor, il notepad che comunque è praticamente l'editor di sistema. Questo è l'altro programma, l'AMIDS, è molto simile al Post-it, simile all'AMIDF, è sempre per la lettura di file Post-it. E questa è la libertà, vedete, a parte questi qui che sono delle envoy, non sono niente, ci sono alcune caratteristiche particolari, alcune commodities nuove, in particolare c'è Power Menus, che adesso l'ho disabilitato infatti, che dà un i menu contestuali su tutte le operazioni del Workbench, per cui si possono copiare file anche col semplice copia e incolla, che prima non c'era, insomma. E tramite questo menu si riesce a fare tutto quello che si fa dei menu normali che sono qua su. Come vedete, una caratteristica particolare, anche se si vede veramente poco su questo schermo, è che non esiste più la modalità Ghost, ma adesso c'è una modalità Emboss trasparente. Altre cose interessanti, come dicevo prima, uno degli scopi principali dell'uscita della pre-release era mettere a disposizione l'SDK, che è praticamente il sistema di sviluppo completo di due compilatori, cioè di CC 2.9.5 e vari altri, sia il GCC 3.4 più tutta la serie di autodoc aggiornati, include, eccetera. Per quanto riguarda, vediamo un po' di programmi. C'è LibreOffice, che praticamente ha il browser fornito di sistema, questo è 68k, però come vedete ha una buona velocità. Vediamo se devo la documentazione. Ancora attivato il... Vabbè. Poi abbiamo i programmi di posta, tipo il Central Mail o lo Yahoo. succedere che vi dovevo mostrare il Green Reaper in funzione. In questo caso si può decidere se andare avanti, provare a saltare l'errore, vedere un completo log di quello che è successo, provare a chiudere il programma se si chiude. Vediamo se riesco a chiamare Massimiliano.